Mercoledì 10 giugno, decima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Ogni uomo è obbligato a camminare, obbedendo al solo vero Dio e Signore. Chi è il solo Signore dell'uomo? È il suo Creatore. Il suo Creatore è il Liberatore, è il suo Salvatore. Oggi Dio è il Creatore, oggi è il Liberatore, oggi è il Salvatore, oggi è il Signore del cielo e della terra. Ecco come recita il primo comandamento. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Esodo 20:1-3. Leggiamo ora qualche versetto del Cantico di Mosè. Udite, cieli, io voglio parlare. Ascolta la terra le parole della mia bocca. Scorra come pioggia la mia dottrina, stilli come rugiada il mio dire, come pioggia leggera sul verde, come scroscio sull'erba. Voglio proclamare il nome del Signore, magnificate il nostro Dio. Egli è la roccia, perfette le sue opere, giustizia tutte le sue vie. È un Dio fedele e senza malizia, egli è giusto e retto. Prevaricarono contro di lui, non sono suoi figli, per le loro macchie, generazione tortuosa e perversa. Così tu ripaghi il Signore, popolo stolto e privo di saggezza? Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? Ricordi i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo padre e te lo racconterà, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva le nazioni, quando separava i figli dell'uomo, egli stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele. Perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe sua parte di eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, così vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore, lui solo lo ha guidato, non c'era con lui alcun Dio straniero. Deuteronomio 32:1-12. È la storia che rivela il vero Dio. Sono le sue opere che manifestano il vero Dio. Ecco come Elia si rivolge ai figli di Israele. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baale, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Non si possono seguire contemporaneamente più dei, perché uno solo è il Creatore, uno solo è il Signore, uno solo è il Liberatore, uno solo è il Salvatore. Uno solo ha in mano la vita dell'uomo e dell'intero universo. Spetta al vero adoratore di Dio manifestare la verità del suo Dio. E la vita del vero adoratore che deve attestare al mondo intero che quanto lui dice del suo Dio non è verità solo celeste, ma è verità che ogni giorno si fa storia. Lui deve manifestare che la verità eterna nella sua vita si fa verità storica, verità visibile, verità udibile. La verità storica non può essere negata. Ecco come Elia rende storica la verità soprannaturale del suo Dio. Leggiamo Primo Re 18:20-39. Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti sul Monte Carmelo. E Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baale, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baale sono 450. ci vengono dati due giovenchi. Essi ne scelgono uno, lo squartino e lo pongono sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose, la proposta è buona. Elia disse ai profeti di Baal, sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco. Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno gridando, Baal, rispondici, ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte dell'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo, gridate a gran voce, perché un Dio è occupato, è in affari o in viaggio, forse dorme ma si sveglierà. Gridarono a gran voce e si fece l'incisione secondo il loro costume, con spade e lance fino a sbagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agivano da profeti fino al tramonto, fino al momento dell'offerta del sacrificio. Ma non vi fu né voce, né risposta, né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo, avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore, Israele sarà il tuo nome. Con le pietre erse un altare nel nome del Signore e scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse, riempiti 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna. Ed esse lo fecero. E gli disse, fatelo di nuovo. Ed esse ripeterono il gesto. Disse ancora, fatelo per la terza volta. Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare, anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta, del sacrificio, si avvicinò il profeta Elia e disse, Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi. E questo popolo sappia che tu, oh Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Caddi il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse, il Signore è Dio, il Signore è Dio. Elia invoca il suo Dio, il Dio di Elia è il Signore del cielo e della terra. Elia lo invoca perché lui manifesti che è capace di mandare fuoco dal cielo. Il fuoco è mandato, l'olocausto è consumato dal fuoco. I profeti di Baal hanno invocato il loro Dio per un'intera giornata e nulla è accaduto. Si dimostra così che Baal è solo un'idea, un pensiero dell'uomo. Con Elia invece il Dio di Israele si rivela essere il vero Dio, il vero Signore, il vero creatore della storia. Caddi il fuoco del Signore e consumò l'offerta, l'olocausto, la legna, le pietre, la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse, il Signore è Dio, il Signore è Dio. Elia con la sua fede attesta a tutto il popolo che il Signore è Dio. Ogni adoratore del vero Dio, anche lui è chiamato ad attestare al mondo intero che il suo Dio è il vero Dio, il suo Cristo è il vero Cristo, il suo Spirito Santo è il vero Spirito Santo, la sua fede è la vera fede. Come farà questo? Trasformando la storia in storia ogni parola del suo Signore, ogni suo comandamento, ogni suo statuto di giustizia e di verità. La storia che attesta la verità del Dio, del cristiano, non sono eventi esterni a lui. Possono anche avvenire eventi esterni, e invece la trasformazione di ogni parola di Dio in sua vita. E la vita del cristiano che deve mostrare la differenza tra chi è il vero Dio, il vero Signore, e chi invece non è né vero Dio né vero Signore. Lettura del Vangelo. Come Gesù attesta che il Padre suo è il solo Dio vivo e vero, il solo Signore del cielo e della terra? Trasformando in storia ogni parola che il Padre ha scritto per lui per mezzo dei suoi profeti. Così l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Il Figlio di Dio Gesù Cristo che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in lui vi fu il sì. Seconda Corinzi 1,19. Ecco così insegna Gesù ai suoi discepoli. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Gesù dona pieno compimento a tutta la legge e ad ogni profeta, trasformando sia la parola della legge che dei profeti in sua vita, sua storia, suo quotidiano stile di vita. Dona pieno compimento anche portando al sommo della verità, della bontà, della giustizia, della misericordia, del perdono, ogni parola antecedente del Padre. Dopo che Cristo Gesù ha parlato e ha vissuto, neanche tutti gli angeli del cielo e neanche il Padre celeste potrebbe aggiungere qualcosa a quanto Gesù ha detto, insegnato, vissuto. Se il nostro Dio o anche gli angeli del cielo potessero aggiungere una perfezione o un compimento più grande al compimento e alla perfezione vissuta da Cristo, dovremmo confessare che Cristo Gesù non è il compimento. Ora, quanto lui ha detto, vissuto, insegnato, deve essere portato a compimento da ogni suo discepolo. Ma il compimento portato da Gesù è avvenuto nella sua persona, come storia, come vita. Ogni suo discepolo deve fare, dire, vivere, insegnare con la vita e con le parole quanto Gesù ha fatto ed ha insegnato. Ecco come l'Apostolo Paolo annuncia il suo compimento. Ora io sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono divenuto ministro secondo la missione affidatemi da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio. Il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti, Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Colossesi 1,24-29. Se il discepolo di Gesù non porta a compimento sul modello di Cristo Gesù ogni parola scritta nella vita di Gesù per esso, mai si potrà credere che Gesù è il vero Cristo e il vero Redentore. Ognuno si chieda, quanto della vita di Gesù si compie in me? Quanto ancora mi resta da compiere? Voglio compiere quanto Cristo Gesù ha scritto per me? Leggiamo il testo di Matteo 5,17-19. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non sia passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Come Gesù diede compimento ad ogni parola del Padre scritta per lui, senza fare alcuna distinzione tra parola importante, parola meno importante, precetti somme e precetti minimi, così anche ogni discepolo di Gesù è chiamato a non fare alcuna differenza. Come il suo maestro deve obbedire ad ogni precetto di Gesù Signore, come il suo maestro deve dare compimento ad ogni precetto. E questa è la via perché il mondo crede che Gesù è il vero Cristo, il vero Salvatore e il vero Redentore. Chi dunque trasgrederà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà gli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei Cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. O il discepolo di Gesù parla con la vita, con la sua storia quotidiana, o altrimenti la sua parola attesterà solo la sua ipocrisia. Dici con le labbra una cosa, ma poi con la sua vita ne attesta un'altra. E questo è il vero male del mondo, male di ieri, di oggi e di sempre, l'ipocrisia. L'ipocrita dice una parola con la bocca e questa parola è poi negata e bestemmiata con la sua vita. L'ipocrita dice di camminare con Cristo e poi la sua vita attesta che lui cammina con i pensieri del mondo. L'ipocrita con la parola dichiara di essere figlio della Chiesa, ma poi la sua vita è un continuo insulto verso gli altri membri della Chiesa. Chi insulta anche un solo discepolo di Gesù, chi proferisce anche una sola calunnia contro un altro cristiano, attesta di non camminare con la Chiesa, manifesta di non amare la Chiesa. L'ipocrita è il più grande nemico della croce di Gesù Signore. Chi odia la croce, chi non compie la croce nel suo corpo, non ama la Chiesa perché non la rende credibile agli occhi del mondo. L'ipocrisia è il vero male della Chiesa. Per l'ipocrisia del cristiano, Cristo Gesù è bestemmiato tra le genti. Madre di Gesù, Signore, non permettere che l'ipocrisia ci consumi. Angeli e santi, aiutateci a liberarci da questo orrendo peccato. Amen.